Sia lodato Gesù Cristo. Anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Così San Paolo Apostolo nella lettera ai Galati. Quando penso che ci troviamo nel Palazzo del Sant'Uffizio, che è il testimone eccezionale della tradizione e della difesa della fede cattolica, non posso impedirmi di pensare che sono a casa mia e che sono io, che voi chiamate il tradizionalista, che dovrei giudicarvi. Così l'arcivescovo Marcel Lefebvre nel 1979, convocato all'ex Sant'Uffizio, in presenza del prefetto Cardinal Schepper e di due altri prelati. Come ho dichiarato nel comunicato del 20 giugno scorso, non riconosco l'autorità né del tribunale che pretende di giudicarmi, né del suo prefetto, né di chi lo ha nominato. Questa mia decisione, certamente molto sofferta, non è frutto di precipitazione o di spirito di ribellione, bensì dettata dalla necessità morale che come vescovo e successore degli apostoli mi obbliga in coscienza a rendere testimonianza alla verità, ossia a Dio stesso, a nostro Signore Gesù Cristo. Affronto questa prova con la determinazione che mi viene dal sapere di non avere alcun motivo per considerarmi separato dalla comunione con la Santa Chiesa e con il Papato, che ho sempre servito con filiale devozione e fedeltà. Non potrei concepire un solo istante della mia vita al di fuori di quest'unica arca di salvezza che la Provvidenza ha costituito come corpo mistico di Cristo nella sottomissione al suo capo divino e al suo vicario in terra. I nemici della Chiesa Cattolica temono il potere della grazia che opera per mezzo dei sacramenti e massimamente il potere della Santa Messa, terribile catecon che vanifica molti dei loro sforzi e conquista a Dio tante anime che altrimenti si dannerebbero. Ed è proprio questa consapevolezza della potenza dell'azione soprannaturale del sacerdozio cattolico nella società che sta all'origine della loro feroce ostilità alla tradizione. Satana e i suoi servi sanno benissimo quale minaccia costituisca l'unica vera Chiesa al loro piano anticristico. Questi avversori, che i Romani Pontefici hanno coraggiosamente denunciato come nemici di Dio, della Chiesa e dell'umanità, sono identificabili nella inimica vis, la massoneria. Essa si è infiltrata nella gerarchia ed è riuscita a farle deporre le armi spirituali di cui disponeva, aprendo le porte della cittadella al nemico in nome del dialogo e della fratellanza universale, concetti appunto intrinsecamente massonici. Ma la Chiesa, sull'esempio del suo divino fondatore, non dialoga con Satana, lo combatte. Come ha evidenziato Romano Amerio nel suo fondamentale saggio Iota Unum, questa resa vile e colpevole inizia con la convocazione del Concilio Ecumenico Vaticano II e con l'azione sotterranea e organizzatissima di ecclesiastici e laici legati alle sette massoniche, volta a sovvertire lentamente ma inesorabilmente la struttura di governo e di magistero della Chiesa per demolirla dall'interno. Inutile cercare altre ragioni. I documenti delle sette segrete dimostrano l'esistenza di un piano di infiltrazione concepito nell'Ottocento e portato a compimento un secolo dopo, esattamente nei termini in cui esso era stato pensato. Analoghi processi dissolutori si erano realizzati in precedenza nella sfera civile, e non è un caso se i papi seppero cogliere nei moti e nelle guerre che hanno insanguinato le nazioni europee l'opera disgregatrice della massoneria internazionale. A partire dal Concilio, la Chiesa si è dunque fatta portatrice dei principi rivoluzionari del 1789, come hanno ammesso alcuni tra i fautori del Vaticano II, e come è confermato dall'apprezzamento da parte delle logge nei confronti di tutti i papi del Concilio e del post-Concilio. Proprio per quei cambiamenti che i massoni da tempo invocavano. Il cambiamento, anzi l'aggiornamento, è stato talmente al centro della narrativa conciliare da costituire il marchio distintivo del Vaticano II e porre questa assise come il terminus postquem che sancisce la fine dell'Ancien Régime, quello della vecchia religione, della vecchia messa, del preconcilio, e l'inizio della Chiesa conciliare, con la sua nuova messa e la sostanziale relativizzazione di ogni dogma. Tra i fautori di questa rivoluzione compaiono i nomi di coloro che sino al pontificato di Giovanni XXIII erano stati condannati e allontanati dall'insegnamento in ragione della loro eterodossia. La lista è lunga e comprende anche quell'Ernesto Buonaiuti, scomunicato Vitandus, amico di Roncalli, morto impenitente nell'eresia e che proprio pochi giorni fa il presidente della CEI, Cardinal Matteo Zuppi, ha commemorato con una messa a Bologna nella cattedrale, come riporta con malcelata enfasi il Faro di Roma. E cito, quasi 80 anni dopo un cardinale del tutto in linea col Papa, riparte proprio da un gesto liturgico che ha in tutto e per tutto il sapore della riabilitazione, o almeno di un primo passo in questa direzione. Vengo dunque chiamato dinanzi al tribunale che ha preso il posto del Sant'Uffizio per essere processato per scisma, mentre il capo dei vescovi italiani, indicato tra i papabili e del tutto in linea col Papa, celebra illecitamente una messa di suffragio per uno dei peggiori e più ostinati esponenti del modernismo, contro cui la Chiesa, quella da cui secondo costoro io sarei separato, aveva pronunciato la più severa sentenza di condanna. Nel 2022, sul quotidiano della CEI Avvenire, il professor Luigino Bruni tesseva in questi termini l'elogio del modernismo: un processo di necessario rinnovamento per la Chiesa Cattolica del suo tempo, ancora impermeabile agli studi critici sulla Bibbia che si stavano da molti decenni affermando nel mondo protestante. Accogliere gli studi scientifici e storici sulla Bibbia era per Bonaiuti la via maestra per l'incontro della Chiesa con la modernità. Un incontro che invece non ci fu, perché la Chiesa cattolica era ancora dominata dai teoremi della teologia neoscolastica e bloccata dalla paura controriformista che i venti protestanti potessero finalmente invadere il corpo cattolico. Basterebbero queste parole di Luigino Bruni a far comprendere l'abisso che separa la Chiesa cattolica da quella che si è sostituita con il Concilio Vaticano II, quando i venti protestanti invasero finalmente il corpo cattolico. Questo episodio recentissimo è solo l'ultimo di un'infinita serie di piccoli passi, di silenziose acquiescenze, di complici ammiccamenti con cui gli stessi vertici della gerarchia conciliare hanno reso possibile la transizione dai teoremi della teologia neoscolastica, ossia dalla formulazione chiara e inequivocabile dei dogmi, all'apostasia presente. Ci troviamo nella surreale situazione in cui una gerarchia si definisce cattolica e per questo pretende obbedienza dal corpo ecclesiale, mentre allo stesso tempo professa dottrine che prima del Concilio la Chiesa aveva condannato. Una gerarchia che condanna come eretiche dottrine che sino ad allora erano state insegnate da tutti i papi. Questo accade quando si toglie l'assoluto al vero e lo si relativizza adattandolo allo spirito del mondo. Come avrebbero agito oggi i pontefici degli ultimi secoli? Mi giudicherebbero colpevole di scisma o piuttosto condannerebbero colui che si spaccia per loro successore? Assieme a me, il Sinedrio modernista giudica e condanna tutti i papi cattolici, perché la fede che essi difesero è la mia e gli errori che difende Bergoglio sono quelli che essi, nessuno escluso, condannarono. Mi chiedo allora, quale continuità si può dare tra due realtà che si contrappongono e contraddicono reciprocamente? Tra la Chiesa conciliare sinodale di Bergoglio e quella bloccata dalla paura controriformista, dalla quale costui ostentatamente prende le distanze? E da quale Chiesa sarei in stato di scisma? Se quella che pretende di essere cattolica si distingue dalla vera Chiesa proprio nella sua predicazione di ciò che quella condannava e nella condanna di ciò che essa predicava? Gli adepti della Chiesa conciliare risponderanno che ciò è dovuto all'evoluzione del corpo ecclesiale in un necessario rinnovamento, mentre il Magistero cattolico ci insegna che la verità è immutabile e che la dottrina dell'evoluzione dei dogmi è eretica. Due chiese, certamente, ciascuna con le sue dottrine e le sue liturgie e i suoi santi. Ma per il cattolico la Chiesa è una santa cattolica e apostolica. Per Bergoglio la Chiesa è conciliare, ecumenica, sinodale, inclusiva, immigrazionista, ecosostenibile, gay friendly. La Chiesa avrebbe dunque iniziato ad insegnare l'errore. Possiamo credere che l'unica arca di salvezza sia allo stesso tempo strumento di perdizione per le anime? Che il corpo mistico si separi dal suo capo divino, Gesù Cristo, facendo venir meno la promessa del Salvatore? Questo non può ovviamente essere ammissibile. E chi lo sostiene cade nell'eresia e nello scisma. La Chiesa non può insegnare l'errore. Né il suo capo, il Romano Pontefice, può essere allo stesso tempo eretico e ortodosso. Pietro e Giuda, in comunione con tutti i suoi predecessori, e allo stesso tempo in scisma con loro. L'unica risposta teologicamente possibile è che la gerarchia conciliare, che si proclama cattolica ma abbraccia una fede diversa da quella insegnata costantemente per 2000 anni dalla Chiesa cattolica, appartiene ad un'altra entità e per questo non rappresenta la vera Chiesa di Cristo. A chi mi ricorda che l'arcivescovo Marcel Lefebvre mai giunse a mettere in discussione la legittimità del Romano Pontefice, pur riconoscendo l'eresia e addirittura l'apostasia dei papi conciliari, come quando esclamò: «Roma ha perso la fede, Roma è nell'apostasia». A costoro ricordo che in questi ultimi 50 anni la situazione è drammaticamente peggiorata e che con ogni probabilità questo grande pastore oggi agirebbe con pari fermezza, ripetendo pubblicamente ciò che allora diceva solo ai suoi chierici. E cito: «In questo concilio pastorale lo spirito di errore e di menzogna ha potuto lavorare a proprio agio, piazzando ovunque bombe a scoppio ritardato che faranno esplodere le istituzioni a tempo debito». E ancora, colui che è assiso sul soglio di Pietro partecipa a culti di falsi dei. Quale conclusione dovremmo trarre, forse in capo a qualche mese, innanzi a questi atti reiterati di comunicazione con i falsi culti? Non lo so, me lo chiedo. Ma è possibile che ci troveremo obbligati a credere che il Papa non è Papa? Perché a prima vista mi sembra, non voglio ancora dirlo, in un modo solenne e pubblico, che è impossibile che uno che è eretico pubblicamente, formalmente, sia Papa. Questo è sempre Lefebvre, il 30 marzo 1986. Da cosa comprendiamo che la Chiesa sinodale e il suo capo Bergoglio non professano la fede cattolica? Dall'adesione totale e incondizionata di tutti i suoi membri ad una molteplicità di errori ed eresie già condannati dal magistero infallibile della Chiesa cattolica e dall'ostentato rifiuto di qualsiasi dottrina, precetto morale, atto di culto e pratica religiosa che non sia sancita dal loro concilio. Nessuno di essi può in coscienza sottoscrivere la professione di fede tridentina. È il giuramento antimodernista, perché quanto entrambi esprimono è esattamente contrario di ciò che insinua e insegna il Vaticano II e il cosiddetto Magistero Conciliare. Dato che non è teologicamente sostenibile che la Chiesa e il Papato siano strumenti di perdizione anziché di salvezza, dobbiamo necessariamente concludere che gli insegnamenti eterodossi veicolati dalla cosiddetta Chiesa Conciliare e dai Papi del Concilio, da Paolo VI in poi, costituiscono un'anomalia che mette in seria discussione la legittimità della loro autorità magisteriale e di governo. Dobbiamo cioè comprendere che l'uso eversivo dell'autorità nella Chiesa, finalizzato alla sua distruzione o trasformazione in una Chiesa altra rispetto a quella voluta e fondata da Cristo, costituisce di per sé un elemento sufficiente per rendere nulla l'autorità di questo nuovo soggetto che si è dolosamente sovrapposto alla Chiesa di Cristo, usurpandone il potere. Ecco perché non riconosco la legittimità del dicastero che mi processa. Le modalità con cui è stata condotta l'azione ostile contro la Chiesa Cattolica confermano che essa era pianificata e voluta, perché altrimenti coloro che la denunciavano sarebbero stati ascoltati e quanti vi cooperarono si sarebbero immediatamente fermati. Certo, con gli occhi di allora e la formazione tradizionale di gran parte dei cardinali, dei vescovi e del clero, lo scandalo di una gerarchia che contraddiceva se stessa apparve come una tale enormità da indurre molti prelati e chierici a non voler credere possibile che i principi rivoluzionari e massonici potessero trovare accoglienza e promozione nella Chiesa. Ma fu proprio questo il colpo da maestro di Satana, come lo definì l'arcivescovo Lefebvre, che seppe avvalersi del connaturale rispetto e amore filiale dei cattolici verso l'autorità sacra dei pastori, per indurli ad anteporre l'obbedienza alla verità, forse sperando che un futuro Papa potesse in qualche modo sanare il disastro compiuto e del quale si potevano intuire già gli esiti dirompenti. Ciò non avvenne, nonostante alcuni avessero coraggiosamente lanciato l'allarme. Ed io stesso mi annovero tra coloro che in quella fase travagliata non osarono opporsi ad errori e deviazioni che ancora non si erano mostrati del tutto nella loro valenza distruttrice. Non voglio con questo dire di non aver intravisto quanto avveniva, ma di non aver trovato, a causa dell'intenso lavoro e delle incombenze totalizzanti di natura burocratica e amministrativa al servizio della Santa Sede, le condizioni per cogliere la gravità inaudita di quanto stava compiendosi sotto i nostri occhi. L'occasione che mi ha condotto allo scontro con i miei superiori ecclesiastici iniziò quando ero delegato per le rappresentanze pontificie, poi come segretario generale del governatorato e infine come nunzio apostolico negli Stati Uniti. La mia guerra alla corruzione morale e finanziaria scatenò la furia dell'allora segretario di Stato Cardinal Tarcisio Bertone, quando, conformemente alle mie competenze di delegato per le rappresentanze pontificie, denunciai fin d'allora la corruzione del Cardinal McCarrick e mi opposi alla promozione all'Episcopato dei candidati corrotti e indegni presentati dal segretario di Stato, il quale mi fece trasferire al governatorato perché gli impedivo, e cito, di fare i vescovi che lui voleva. Fu sempre Bertone, con la complicità del cardinal Laiolo, ad ostacolare la mia opera volta a contrastare la diffusa corruzione al governatorato, dove avevo già ottenuto importanti risultati al di là di ogni aspettativa. Furono ancora Bertone e Laiolo a convincere Papa Benedetto a cacciarmi dal Vaticano e inviarmi negli Stati Uniti. Là mi ritrovai a dover fronteggiare le turpi vicende del Cardinal McCarrick, compresi i suoi pericolosi rapporti con esponenti politici dell'amministrazione Obama-Biden e a livello internazionale, che non esitai a denunciare al segretario di Stato Parolin, che non ne tenne in alcun conto. Ciò mi portò a considerare molti eventi a cui avevo assistito durante la mia carriera diplomatica e di pastore in una luce diversa, a coglierne la coerenza con un unico progetto che per sua natura non poteva essere né esclusivamente politico né esclusivamente religioso, dal momento che includeva un attacco globale alla società tradizionale basata sull'insegnamento dottrinale, morale e liturgico della Chiesa. Ecco allora che, da stimato nunzio apostolico, per il quale lo stesso Cardinal Parolin mi ha riconosciuto lealtà, onestà, correttezza ed efficienza esemplari, sono diventato un arcivescovo scomodo, non solo per aver chiesto giustizia dei processi contro prelati corrotti, ma anche e soprattutto per aver dato una chiave di lettura che mostra come la corruzione nella gerarchia fosse necessaria premessa per controllarla, manovrarla e costringerla col ricatto ad agire contro Dio, contro la Chiesa e contro le anime. E questo modus operandi, che la massoneria aveva descritto minuziosamente prima di infiltrarsi nel corpo ecclesiale, è speculare a quello adottato dalle istituzioni civili, dove i rappresentanti del popolo, specialmente ai più alti livelli, sono in gran parte ricattabili perché corrotti e pervertiti. La loro obbedienza ai deliri dell'elite globalista conduce i popoli alla rovina, alla distruzione, alla malattia, alla morte. E alla morte non solo del corpo, ma anche a quella dell'anima, perché il vero progetto del nuovo ordine mondiale, al quale Bergoglio è asservito e dal quale trae la propria legittimazione dai potenti del mondo, è un progetto essenzialmente satanico, in cui l'opera della creazione del Padre, della redenzione del Figlio e della santificazione dello Spirito Santo è odiata, cancellata e contraffatta dalla simia Dei e dai suoi servi. Assistere al sovvertimento totale dell'ordine divino e alla propagazione del caos infernale, con la zelante collaborazione dei vertici del Vaticano e dell'Episcopato, si fa comprendere quanto terribili siano le parole della Vergine Maria alla Salette: Roma perderà la fede e diventerà la sede dell'Anticristo. E quale odioso tradimento sia costituito dall'apostasia dei pastori e da quello ancor più inaudito di colui che siede sul soglio del Beatissimo Pietro. Se restassi in silenzio dinanzi a questo tradimento, che si consuma con la pavida complicità di molti, troppi prelati, riluttanti nel riconoscere nel Concilio Vaticano II la causa principale della rivoluzione presente e nell'adulterazione della Messa Cattolica l'origine della dissoluzione spirituale e morale dei fedeli, se restassi in silenzio, verrei meno al giuramento prestato il giorno della mia ordinazione e rinnovato in occasione della mia consacrazione episcopale. Come successore degli Apostoli, non posso e non voglio accettare di assistere alla sistematica demolizione della Santa Chiesa e alla dannazione di tante anime senza cercare con ogni mezzo di oppormi a tutto questo. Né posso considerare preferibile un vile silenzio per quieto vivere alla testimonianza del Vangelo e alla difesa della verità cattolica. Una setta scismatica mi accusa di scisma. Dovrebbe essere sufficiente per dar prova al sovvertimento in atto. Immaginate quale imparzialità di giudizio potrà esercitare un giudice che dipende da colui che io accuso di essere un usurpatore. Ma proprio perché questa vicenda è emblematica, desidero che i fedeli, che non sono tenuti a conoscere il funzionamento dei tribunali ecclesiastici, comprendano che il delitto di scisma non si consuma quando vi sono fondate ragioni di considerare dubbia l'elezione del Papa, in ragione del vizium consensus e delle irregolarità o delle violazioni delle norme che regolano il conclave. La bolla Cum ex apostolatus officio di Paolo IV stabilisce in perpetua la nullità della nomina o dell'elezione di qualsiasi prelato, ivi compreso il Papa, che fosse caduto in eresia prima della sua promozione a cardinale o elevazione a romano pontefice. Essa definisce la promozione o l'elevazione nulla irrita e inanis, ossia nulla, non valida e senza alcun valore. Anche se avvenuta, cito, con la concordanza e l'unanime sconsenso di tutti i cardinali. Neppure si potrà dire che essa è convalidata col ricevimento della carica, della consacrazione o del possesso, ovvero per l'intronizzazione dello stesso romano pontefice, o per l'obbedienza a lui prestata da tutti per il decorso di qualsiasi durata di tempo nel detto esercizio della sua carica. Paolo IV aggiunge che tutti gli atti compiuti da questa persona sono da considerati parimenti nulli e che i suoi sudditi, tanto chierici quanto laici, sono liberati dall'obbedienza nei suoi confronti. Ferma tuttavia da parte di queste medesime persone sottoposte l'obbligo di fedeltà e di obbedienza da prestarsi ai futuri vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali e romano pontefice canonicamente subentrati. Paolo IV conclude: «E da maggior confusione di quelli in tal modo promossi ed elevati, ove pretendano di continuare l'amministrazione, sia lecito richiedere l'aiuto del braccio secolare, né per questo coloro che si sottraggono alla fedeltà e all'obbedienza verso quelli che fossero stati, nel modo già detto, promossi ed elevati, siano soggetti ad alcuna di quelle censure e punizioni comminate a quanti vorrebbero scindere la tunica del Signore. Per questo motivo, con serenità di coscienza, ritengo che gli errori e le eresie a cui Bergoglio aderiva prima, durante e dopo la sua elezione e l'intenzione posta nella presunta accettazione del papato rendono nulla la sua elevazione al soglio. Se tutti gli atti di governo e di magistero di Jorge Mario Bergoglio, nei contenuti e nelle forme, si dimostrano estranei e addirittura in conflitto con ciò che costituisce l'azione di qualsiasi papa, se anche un semplice fedele o addirittura un non cattolico capiscono l'anomalia del ruolo che Bergoglio sta svolgendo nel progetto globalista e anticristiano portato avanti dal World Economic Forum, dalle agenzie dell'ONU, dalla Commissione Trilaterale, dal gruppo Bilderberg, dalla Banca Mondiale e da tutte le altre tentacolari ramificazioni dell'elite mondialista, ciò non dimostra minimamente la mia volontà di scisma nell'evidenziare e denunciare questa anomalia. Eppure mi si attacca e mi si processa perché vi è chi si illude che condannandomi o scomunicandomi la mia denuncia del colpo di Stato perda consistenza. Questo tentativo di mettere tutti a tacere non risolve nulla ed anzi rende più colpevole e complice chi cerca di dissimulare o minimizzare la metastasi che sta distruggendo il corpo ecclesiale. A questo si aggiunge il documento di studio Il Vescovo di Roma, che il Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani ha recentemente pubblicato, e il declassamento del papato che in esso è teorizzato in applicazione all'enciclica di Giovanni Paolo II, Ut unum sint, che a sua volta si rifà alla Costituzione Lumen Gentium del Vaticano II. Appare del tutto legittimo e doveroso, in nome del primato della verità cattolica, sancita nei documenti infallibili del Magistero Papale, chiedersi se la scelta deliberata di Bergoglio di abolire il titolo apostolico di Vicario di Cristo e scegliere di definirsi Simpliciter Vescovo di Roma non costituisca in qualche modo una diminuzio del papato stesso, un attentato alla divina costituzione della Chiesa e un tradimento del munus petrinum. E a ben vedere, il passo precedente è stato compiuto da Benedetto XVI, che si è inventato assieme all'ermeneutica di un'impossibile continuità tra due entità totalmente strane, il monstrum di un papato collegiale, esercitato dal gesuita e dall'emerito. Il documento di studio cita non a caso una frase di Paolo VI, pronunciata nell'aprile del 1967. Il Papa è senza dubbio il più grave ostacolo sulla via dell'ecumenismo. Montini aveva iniziato a preparare il terreno 4 anni prima, deponendo enfaticamente la tiara, il triregno. Se questa è la premessa di un testo che deve servire per rendere il papato romano compatibile con la negazione del primato di Pietro, che gli eretici e gli scismati rifiutano, e se lo stesso Bergoglio si presenta come primus inter pares nel consesso delle 7 denominazioni cristiane non in comunione con la sede apostolica, venendo meno la proclamazione della dottrina cattolica sul papato, definita solennemente e infallibilmente dal Concilio Vaticano I, come si può pensare che l'esercizio del papato e la stessa volontà di accettarlo non siano inficiati da un vizio di consenso, tale da rendere nulla o quantomeno fortemente dubbia la legittimità di Papa Francesco? Da quale Chiesa mi potrei separare? Quale Papa rifiuterei di riconoscere? Se la prima si definisce Chiesa conciliare sinodale, in antitesi alla Chiesa preconciliare, ossia la Chiesa di Cristo, e il secondo dimostra di ritenere il papato proprio appannaggio personale, di cui disporre, modificandolo e alterandolo a piacimento, e sempre in coerenza con gli errori dottrinali implicati dal Vaticano II e dal Magistero preconciliare e dal Magistero postconciliare. Se il papato romano, il papato per intenderci di Pio IX, Leone XIII, Pio X, Pio XI, Pio XII, è considerato un ostacolo al dialogo ecumenico e il dialogo ecumenico viene perseguito come priorità assoluta della Chiesa sinodale rappresentata da Bergoglio, in quale altro modo potrebbe concretizzarsi questo dialogo se non nella rimozione di quegli elementi che rendono il papato incompatibile con esso e quindi manomettendolo in modo del tutto illegittimo e invalido? Sono convinto che tra i vescovi e i sacerdoti vi siano molti che hanno vissuto e vivono ancora oggi lo straziante conflitto interiore di trovarsi divisi tra ciò che Cristo Pontefice chiede loro, e lo sanno, e ciò che colui si presenta come vescovo di Roma impone con la forza, con il ricatto, con le minacce. È oggi quanto mai necessario che noi pastori ci svegliamo dal nostro torpore. Ora estiam nos de somno surgere. La nostra responsabilità dinanzi a Dio, alla Chiesa e alle anime ci impone di denunciare senza equivoci tutti gli errori e le deviazioni che troppo a lungo abbiamo tollerato, perché non saremo giudicati né da Bergoglio né dal mondo, ma da nostro Signore Gesù Cristo. A Lui renderemo conto di ogni anima perduta per nostra negligenza, di ogni peccato da essa commesso per causa nostra, di ogni scandalo dinanzi al quale abbiamo taciuto per falsa prudenza, per quieto vivere, per complicità. Nel giorno in cui dovrei presentarmi a difendermi dinanzi al dicastero per la dottrina della fede, ho deciso di rendere pubblica questa mia dichiarazione, alla quale unisco una denuncia dei miei accusatori, del loro concilio e del loro Papa. Prego i santi apostoli Pietro e Paolo che hanno consacrato la terra dell'Alma Urbe con il proprio sangue di intercedere presso il trono della Maestà Divina affinché ottengano la Santa Chiesa di essere finalmente liberata dall'assedio che la eclissa e dagli usurpatori che la umiliano, facendo della Domina Gentium la serva del piano anticristico del nuovo ordine mondiale. La mia non è dunque una difesa personale, ma della Santa Chiesa di Cristo, nella quale sono stato costituito vescovo e successore degli Apostoli, con il preciso mandato di custodire il deposito della fede e di predicare la parola, insistere opportune e importune, riprendere, rimproverare, esortare con ogni pazienza e dottrina. Respingo con forza l'accusa di aver lacerato la veste inconsutile del Salvatore e di essermi sottratto alla suprema autorità del Vicario di Cristo. Per separarmi dalla comunione ecclesiale con Jorge Mario Bergoglio, dovrei essere stato prima in comunione con lui, cosa che non è possibile dal momento che lo stesso Bergoglio non può essere considerato membro della Chiesa a causa delle sue molteplici eresie e della sua manifesta alienità ed incompatibilità con il ruolo che invalidamente ed illecitamente ricopre. Innanzi ai miei confratelli nell'Episcopato e all'intero corpo ecclesiale, io accuso Jorge Mario Bergoglio di eresia e di scisma, e come eretico e scismatico chiedo che venga giudicato e rimosso dal soglio che indegnamente occupa da oltre 11 anni. Ciò non contraddice in alcun modo l'adagio prima sedes a nemine judicatur, perché è evidente che un eretico, in quanto impossibilitato ad assumere il papato, non è al di sopra dei prelati che lo giudicano. Accuso parimenti Jorge Mario Bergoglio per aver provocato, a causa del prestigio e dell'autorevolezza della sede apostolica che usurpa, gravi effetti avversi, sterilità e morte nei milioni di fedeli che hanno seguito il suo martellante appello a sottoporsi all'inoculazione di un siero genico sperimentale, prodotto con feti abortivi, giungendo a far pubblicare una nota che indicava il suo uso come moralmente lecito. Egli dovrà rispondere dinanzi al Tribunale di Dio di questo crimine contro l'umanità. Denuncio infine l'accordo segreto tra la Santa Sede e la dittatura comunista cinese, con il quale la Chiesa è umiliata e costretta ad accettare la nomina governativa dei vescovi, il controllo delle celebrazioni e le limitazioni alla sua libertà di predicazione, mentre i cattolici fedeli alla sede apostolica sono perseguitati impunemente dal governo di Pechino nel silenzio complice del Sinedrio Romano. Mi faccio un motivo di onore l'essere accusato di rifiutare gli errori e le deviazioni implicati dal cosiddetto Concilio Ecumenico Vaticano II, che considero del tutto privo di autorità magistrale, a causa della sua eterogeneità rispetto a tutti i veri concili della Chiesa, che integralmente riconosco e accolgo, così come tutti gli atti magisteriali dei Romani Pontefici. Respingo convintamente le dottrine eterodosse contenute nei documenti del Vaticano II e che sono state condannate dai papi sino a Pio XII, o che contraddicono in qualsivoglia modo il Magistero cattolico. Trovo a dir poco sconcertante che a processarmi per scisma siano coloro che fanno propria la dottrina eterodossa, secondo la quale, come recita la Lumen Gentium al capitolo 15, sussiste un vincolo di unione con coloro che, essendo battezzati, sono insigniti del nome cristiano, ma non professano integralmente la fede o non conservano l'unità di comunione sotto il successore di Pietro. Mi chiedo con quale improntitudine si possa contestare a un vescovo il venir meno di una comunione che si afferma altresì esistere con gli eretici e gli scismatici. Condanno, respingo e rifiuto parimenti le dottrine eterodosse espresse nel cosiddetto Magistero postconciliare, originate dal Vaticano II, così come le recenti eresie relative alla Chiesa sinodale, alla riformulazione del papato in chiave ecumenica, alla missione dei concubinari ai sacramenti e alla promozione della sodomia e dell'ideologia gender. Condanno parimenti l'adesione di Bergoglio alla frode climatica, folle superstizione neomalthusiana partorita da chi, odiando il creatore, non può che detestarne anche la creazione, e l'uomo con essa, fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Ai fedeli cattolici, oggi scandalizzati e disorientati dai venti di novità e dalle false dottrine che vengono promosse e imposte da una gerarchia ribelle al Divino Maestro, io chiedo di pregare e di offrire i loro sacrifici e digiuni pro libertate et exaltazione Sancte Matris Ecclesiae, perché la Santa Chiesa, che è madre, ritrovi la sua libertà e possa trionfare con Cristo dopo questo tempo di passione. Che quanti hanno avuto la grazia di essere incorporati ad essa nel battesimo non abbandonino la loro madre, oggi sofferente e prostrata. Tempora bona veniat, pax Christi veniat, regnum Christi veniat. Data Viterbo, il giorno 28 del mese di giugno, anno del Signore 2024, vigilia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.